339-880-0287. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia, la salvaguardia dell'ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazione di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali: per il Veneto in genere 92.700, per Feltre e dintorni 98.750 e 97.150, per Arzignano e Montecchio 93.200, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Rivine e Fadalto 92.500 e per Este e dintorni 92.650. La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e, soprattutto, dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120-82-301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131, Padova.
Ciao a tutti, eccoci qua anche oggi con la trasmissione Piazza Telematica. Ciao Luca.
Ciao Marta. Allora, sabato 27 ottobre, Linux Day. Ciao Andrea, c'è anche Andrea oggi in studio.
Ciao Luca.
Bene, bene, bene. Quindi adesso vi spiego come si svolgerà la trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi sarà fatta in due parti. La prima parte da mezzogiorno all'1:30 e poi una seconda parte dalle 12:50 alle 16:20, quindi 3 ore e oltre di trasmissione per parlare di software libero. Tu, Andrea, ci aiuterai a parlare di software libero?
Assolutamente sì, vi dirò un po' di quello che ho fatto io e quello che farò oggi, ho fatto stamattina e farò questo pomeriggio.
Bene, stamattina da dove vieni tu?
Stamattina arrivo da Tiene, dal Giacomo Chiesotti di Tiene, che è la mia ex scuola, dove ho fatto una presentazione ai studenti e ringraziando anche i miei ex professori che mi invitano sempre a questo.
Hai dato anche i voti stamattina?
Ah no, i voti no, anzi ho dovuto tenerli un po' svegli anche perché la prima ora del sabato è sempre dura.
È sempre dura. E di cosa hai parlato?
In particolare ho spiegato intanto cos'è software libero ai ragazzi e soprattutto ho spiegato come loro possono essere utili al software libero, come possono aiutare il software open source, come possono per esempio donare, fare donazioni oppure aiutare oppure segnalare i problemi, tutte queste cose
che... Anche perché il Chilesotti, se non ricordo male, è una scuola per periti.
Ha un perito, un indirizzo di perito informatico oltre al tecnologico e al logistico.
E ti parevano interessati?
Diciamo che avevo le classi di elettronica, quindi non erano proprio interessati al software, ma secondo me quando ho cominciato a parlare di open source del lato hardware, secondo me erano più interessati a questo.
Infatti, anche perché oggi si parla di open source non solo sul software, ma anche sull'hardware, giusto?
Sull'hardware, sulla documentazione, sulle pubblicazioni, insomma l'open source sta contaminando parecchie eventi, parecchi
settori,
esatto.
Benissimo, bene bene, poi ci racconti un po' più in dettaglio. Quindi ti sei alzato presto, sei stato a Thiene, perché appunto eventi del Linux Day in Veneto, beh in Italia sono oltre 100, ma anche in Veneto quest'anno è un successo, perché abbiamo Padova e oggi pomeriggio avremo ospiti qua in trasmissione come Andrea adesso, quelli dell'FSUG di Padova, del gruppo di Padova, poi abbiamo Este, abbiamo Mestre, abbiamo Treviso, abbiamo Castelfranco Veneto, Bassano, Thiene che ci stava raccontando Andrea, poi abbiamo Schio, abbiamo anche Valdagno, ho visto. Tu sapevi che abbiamo anche Valdagno oggi?
No, in effetti questo non lo sapevo, è una novità di Valdagno.
Anche lì è un ITIS Marzotto in via Carducci 9. Poi abbiamo Verona, poi abbiamo, sto guardando, Somma Campagna, esatto, che Somma Campagna di solito lo fa tutti gli anni, e abbiamo anche Villafranca, quindi direi che per il Veneto è un grande successo, giusto?
Beh, direi proprio di sì, anche per la nostra zona c'è parecchio movimento, nella provincia di Vicenza ne abbiamo parecchi.
Ecco, bene, bene. Allora, ricordo a tutti, se volete intervenire in trasmissione, chiamare, il nostro numero è 049 880 9020, quindi siamo qui a vostra disposizione, abbiamo anche Andrea che è il nostro esperto informatico e quindi potrà anche rispondere a domande specifiche. Bene, allora cominciamo. Linux Day, ma Andrea, perché Linux Day? Qual è l'obiettivo del Linux Day?
Beh, il Linux Day nasce per promuovere il software libero. Linux è uno dei esponenti di maggior più conosciuto dello software open source, per quello che ha dato una grandissima espansione negli anni 90, quando è nato, fino al 2000 in poi, ha contribuito all'espansione del software open source. E Linux Day vuole appunto promuovere tutto il software open source, le licenze open source, le licenze che permettono di distribuire il codice dei programmi, che permettono di distribuire la documentazione, in generale di condividere la conoscenza del software e non solo.
Ecco, bene, allora abbiamo inquadrato, quindi per chi volesse anche seguirci, oggi noi siamo disponibili sulle normali frequenze della radio, in particolare sul Veneto le frequenze sono 92.7, o comunque guardate sul sito www.radiocooperativa.org e potete seguirci anche in streaming, perché faremo contatti da tutta Italia, in particolare ci metteremo in contatto con il Linux di Trento, con Piazza Armerina a Enna, quindi andremo addirittura in Sardegna, con Este, con Aosta, con Schio, con Padova poi nel pomeriggio, con Lug di Brescia, con Milano e anche con Cagliari. Quindi oggi per poterci seguire siamo una radio nazionale sia sull'etere 92.7 che via streaming, scaricando un piccolo file, tra l'altro Radio Cooperativa è orgogliosa di dire che utilizza un formato aperto per le proprie trasmissioni in streaming, quindi basta andare sul sito, cercare streaming, ascoltaci al computer, scaricare questo piccolo file e potete seguirci da tutta Italia, anzi da tutto il mondo in streaming. Allora, dicevamo 12:08, proviamo a mandare un piccolo stacco musicale e poi ci mettiamo in contatto con il Lug di Trento. I knew where to go. Sometimes you have to leave by yourself. It was a Friday night. She knew I came for her by myself. And even though I tried to overlook my spies and trust these lies, still I was in denial. She said, "You stay while the game's begun." We'll be right back.
Eccoci di nuovo in onda su Piazza Telematica e abbiamo una telefonata.
Abbiamo in linea appunto Anne Ghisle, presidente del LUG di Trento, che ci racconta cosa stanno facendo a Trento. Ce la passi la telefonata, Marta?
Sì. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao, ciao Anne.
Ciao Luca.
Allora, ci dici chi sei intanto e che cosa fate a Trento oggi?
Allora, io sono Anne Ghisle e sono il presidente dell'Linux Trent da quest'anno, quindi sono un po' una new entry. E quest'anno abbiamo deciso di fare il Linux Day in un modo distribuito, quindi invece di avere una sola sede, come avevamo di solito in centro a Trento, abbiamo provato a farne 8 quest'anno.
Addirittura 8, mamma mia!
Addirittura 8, sì, ci sono stati, ringrazio i soci che si sono attrezzati appunto per permettere di avere tutte queste sedi e in modo che le persone dovessero spostarsi di meno, e noi pensavamo ai nostri potenziali interessati nelle valli, quindi che dovessero non arrivare fino a Trento per conoscere un po' come, di cosa si parla del software libero e di varie attività.
Benissimo, quindi invece di avere le persone che vengono al Linux Day, è il Linux Day che va alle persone, giusto?
Esatto, una cosa un po' a chilometri zero, che è anche una cosa abbastanza trentina, ecco.
Bene.
Abbiamo deciso di fare l'evento nel pomeriggio, quindi un evento più breve, a parte l'evento di Borgo Valsugana, che invece è stato organizzato dal CFP Enight, quindi una scuola, che quella invece è un evento piuttosto simile a didattica aperta, con interventi legati alla scuola, i software che possono essere usati nella didattica, e quello dura tutto il giorno. Gli altri invece sono dalle 2 fino alle 6, quindi a Trento, presso la Fiera Sala Cosa Giusta, dove abbiamo il nostro stand, a Levico, mm-hmm. a Cleste, a Riva del Garda, a Rovereto e a San Michele all'Adige, l'evento che terrò io, quindi che inizia tra poco.
Complimenti, veramente complimenti. Quanti volontari coinvolgete per un'organizzazione di questo tipo?
Allora, non li ho contati, ma sicuramente una ventina di persone, se non qualcuno in più, sono state necessarie, quindi almeno 2 soci per sede, di più è meglio, insomma, e quindi ci sono delle presentazioni, poi degli spazi con spazi informativi con volantini a disposizione, piuttosto che e computer con Linux e con i programmi che possono essere interessanti e utili, IVA dei miei computer e software libero, dossier scuola, insomma cerchiamo di andare incontro alle varie curiosità, certo. Le varie domande delle persone che possono venire.
Quindi si può dire che a Trento il software libero è una realtà?
Sì, io sono in Trentino solo da 2 anni e sono rimasta molto stupita della presenza di Linux Trent e di Linux sul territorio, e al punto che quest'anno la provincia ha discusso e approvato una legge che parla di software libero per la pubblica amministrazione, questa, e con la collaborazione nostra siamo stati convocati poi per discutere i vari articoli, e trovo che sia un passo molto
positivo. Bene, quindi il coinvolgimento anche delle associazioni nell'approvazione di questa legge sul software libero. E sì, l'aspetto sì. più caratterizzante di questa legge?
La provincia promuoverà l'uso del software libero nella pubblica amministrazione e nelle scuole, per esempio, nell'istruzione. Questo potrà essere usato come appoggio per tutte le iniziative di migrazione e di introduzione del software libero appunto in questi campi. Quindi, avendo l'appoggio della legge, noi contiamo che sia più semplice e sia agevolato la migrazione al software libero, che già avviene in alcuni casi, ma anche iniziative diciamo personali dei vari dirigenti.
Perché in effetti la migrazione non è solo un aspetto tecnico, ma è anche molto un aspetto organizzativo e di coinvolgimento delle persone.
No, molto, sicuramente è un momento critico, soprattutto per dei servizi che hanno bisogno di una continuità forte, come appunto la pubblica amministrazione e la scuola. È una cosa che va ragionata molto bene, va pensata e va fatta proprio correttamente.
Bene, Marta e Andrea, avete qualche domanda da fare a Anni?
No, intanto volevo dire, secondo me è un'ottima l'idea di portare Linux vicino alle persone, perché magari noi qui, almeno per la mia esperienza a Vicenza, abbiamo la fortuna di avere 4 Linux User Group adesso al momento. È appena nato il quarto, il nuovo, a 2 ville, che purtroppo non riesce per motivi di tempo a partecipare a Linux Day oggi, ma mm-hmm. sicuramente lo faranno il prossimo. Però appunto per magari per Trento portare Linux vicino alle persone, visto magari anche la difficoltà a muoversi, a spostarsi, secondo me è un'ottima idea.
Sì, poi veramente complimenti all'organizzazione, complimenti a te come presidente. Tra l'altro, dalla voce mi sembra sei molto giovane, giusto?
Sì, non ho 30 anni. Ecco.
Non hai 30 anni, bene, bene, bene. Dai, bisogna che anche questi giovani si diano un po' più da fare per portare il software libero nel loro contesto quotidiano. Bene, ti lasciamo, ti ringraziamo, buon Linux Day e poi ci farai sapere come va. Magari ci mandi un link a qualche articolo, qualche post che fate o alle slide.
Esattamente.
Ok?
Va bene, grazie mille e buon Linux Day anche agli altri soci e a tutti.
Grazie, grazie, buona giornata. Ciao.
Grazie, arrivederci.
Bene, Marta, cosa dici, Marta? 8 Linux Day a Trento.
Veramente bravi.
Veramente bravi, bene. Allora, dai, una piccola domanda ad Andrea. Allora, Andrea, secondo te, se una piccola impresa o un piccolo gruppo, una piccola organizzazione volesse passare al software libero, da dove dovrebbe cominciare, secondo te?
Beh, sicuramente il primo passo è informarsi, perché il problema di passare al software libero sostanzialmente è capire cosa serve l'azienda e capire dove lo può trovare nel software libero. Quindi bisogna capire i programmi che si usano, bisogna vedere che alternative ci sono dall'altra parte e bisogna anche capire come si possono portare i dati che sono attualmente in formato proprietario, come portarli fuori e liberarli da questa prigione. Perché uno dei problemi, per esempio, che viene in mente spesso, per esempio con certi programmi di grafica industriale, è che i formati sono proprietari, quindi non ci sono programmi dall'altra parte, o meglio ci sono, ma non possono utilizzare questi formati, e quindi portare i dati è difficile, difficoltoso, e quindi questo è un grosso limite delle aziende. Ma per tanti altri programmi ci sono tranquillamente possibilità, ci sono alternative. Bisogna solo perdere un po' di tempo, ma non è tempo perso, è tempo di formazione. Bisogna formare le persone a un programma che è leggermente diverso, che magari ha delle funzionalità in più o delle funzionalità in meno, prendere i formati che sono proprietari in questo momento e liberarli e cominciare da lì, nel senso bisogna formare le persone, capire i programmi nuovi, ma soprattutto prima bisogna capire la situazione che c'è in azienda, in modo per non fare un salto nel vuoto.
Esatto, quindi passare e cambiare solo quando si è pronti.
Sì, io penso che la cosa migliore sia fare un passaggio graduale, passare dai programmi un po' più semplici, quelli di più largo consumo, e poi pian piano passare con quelli più specializzati.
Bene,
quelli...
scusa se ti interrompo,
sì, abbiamo
anche una telefonata.
Pronto?
Pronto.
Sì, ciao.
Sono Carlo Bosco, il poeta del mare. Ricordatevi
Mi ricordo, me? Avevi sì. Già chiamato qualche puntata fa.
Sì, ora... Sì, conoscete anche il mio sito, no?
Sì, sì, ho guardato, tra l'altro ti faccio i complimenti, ho guardato anche quello che fai su Facebook.
Anche adesso sto scrivendo delle poesie non mie, dei lirici cinesi, un libro che a me mi ha molto affascinato. E ora mi voglio dedicare, sempre mandare nel mio sito, alcune di queste meravigliose poesie che non ha tempo, poesie di 2000-3000 anni fa.
Ascolta, devi fare una poesia sul software libero e sul Linux Day.
E non so neanche cos'è. Io ho solo imparato quelle cose che a me servono, tutto il resto io vorrei imparare, però durante il periodo estivo sono stato molto impegnato e adesso che sono tornato ad accendere il computer e mi avevo già dimenticato alcuni passi che avevo già imparato, ora ho intenzione di impegnarmi davvero col computer.
Poi esatto, se ci segui oggi parleremo proprio di Linux Day, che è la giornata, oggi è la giornata italiana. Sì. Del software libero,
ecco, così
in tutta Italia.
Guarderò se imparo qualcosa. E dunque, quando avete l'occasione, potete benissimo guardare il mio sito, manderò sempre qualcosa di nuovo. Ah, volevo dire, io verrò qualche giorno in radio cooperativa, così di passaggio, e vorrei lasciare per voi alcuni dei miei libri. Cosa li devo dire per lasciarli a voi?
Per quelli di Piazza Telematica, dici, per i conduttori di Piazza Telematica.
Piazza Telematica, mi ricordo questo, me lo scrivo
sì,
già, Piazza Telematica.
Piazza Telematica.
Voglio lasciare qualcosa dei miei scritti, così anche il mio ultimo libro, che c'è anche il mio pensiero, non soltanto le poesie. Va bene?
Ok, ti ringrazio.
Ora vi ascolto. Io fai conto, forse in settimana passerò per Radio Cooperativa e lascerò un bel po' di libri.
Grazie.
E lascerò alcuni... C'è la casella vostra lì?
Sì, 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 c'è una casetta della posta.
Quando che vengo lì... diciamo, li spartisco già tra sì, le cassette.
Sì. Oppure, no, oppure esatto, se tu suoni c'è sicuramente qualcuno, perché ci sono.
Ma sì, quando vengo c'è qualcuno,
sì,
quando
sì.
Vengo.
Benissimo.
Vengo, in genere se vengo, vengo di mattina mentre stanno facendo la rassegna stampa,
esatto.
Allora, loro mi fanno entrare, io non li disturbo comunque, lascio lì i libri e lo saluto e me ne vado. Poi quelli che sono nelle cassette credo che rimarranno lì e poi ne lascerò alcune copie lì a disposizione per Edo Albino nella radio, ecco. Farò così.
Bene,
farò.
Bene.
Va bene, però così voglio farmi conoscere un po' anche da voi.
Grazie, grazie, grazie.
Ciao,
buona
ciao.
Giornata, ciao. Ecco, allora abbiamo appunto un ascoltatore che dice: ma non so cos'è il software libero, ma in due parole come potremmo dire il software libero? Allora ci provo io e poi magari tu, Andrea, completi. Allora, vediamo da dove possiamo partire. Facciamo questo esempio. Compreresti un'auto con il cofano chiuso a chiave? Quindi chi di noi comprerebbe un'auto col cofano chiuso a chiave? Nessuno, perché qual è il problema di un'auto col cofano chiuso a chiave? Il problema è facilmente identificabile che quando hai bisogno di un intervento del meccanico devi andare dall'unico meccanico che ha la chiave. Quindi per forza, se vuoi fare una riparazione, sei vincolato, costretto ad andare sempre dallo stesso meccanico. Se poi questo meccanico non ti piace, purtroppo, siccome non hai la chiave del tuo cofano, devi continuare ad andare da lui, volente o nolente. Quindi questa è una buona analogia del software libero. Quindi il software libero è proprio il contrario, quindi, del software chiuso. Il software chiuso corrisponde all'auto col cofano chiuso a chiave. Il software libero invece corrisponde alla macchina di cui tu hai la possibilità di aprire il cofano. Andrea, cosa dici? Un buon esempio?
Diciamo che secondo me è un ottimo esempio. E volevo anche continuare su questo esempio, perché ti chiedo anche, compreresti un'auto se poi sei limitato ad usarla? Anzi, non è tua l'auto, ti danno la licenza di utilizzarla, cioè tu puoi utilizzarla solo quando decidono loro, come vogliono loro. Chi compresti un'auto può usare solo 5 giorni alla settimana, perché la maggior parte delle volte noi non stiamo comprando il software, stiamo comprando la licenza di utilizzarlo. E questa licenza ti dice come possiamo farlo e come non possiamo farlo. È una cosa che nel software proprietario è molto comune, noi non compriamo assolutamente nulla, noi abbiamo il diritto di usarlo entro certi limiti, entro solo sul mio computer e non su quello, per esempio, di mio fratello o dei miei genitori, e posso usarlo solo come hanno deciso loro, nei limiti che hanno deciso loro.
Ecco, perfetto. Quindi adesso, Carlo, se sei ancora in ascolto, questo è il software libero. È il software che ti permette di aprire il cofano. È il software che ti permette di guardarci dentro. Quindi è quel software che non ti vincola ad andare sempre e solo da quell'unico meccanico. E torniamo al discorso che stavi facendo tu, Andrea, perché finché parlavi mi sono venute in mente un paio di cose. Allora, tu facevi accenno a due problematiche. Una, la problematica del software, e l'altra, la problematica del formato. Io credo che oggi, e volevo sentire un po' la tua opinione, la problematica del formato sia addirittura più grande e più importante della problematica del software. Cosa ne pensi?
Beh, diciamo che sì, è molto importante, perché il problema del formato diciamo non obbliga. Tu come persona puoi essere libero di comprare il software che più ti piace, libero o proprietario che sia. Ma nel momento in cui tu fai questa scelta, quindi scegli un formato, un software proprietario con formato proprietario, e vuoi condividere queste informazioni, tu purtroppo costringi i tuoi interlocutori ad avere quel programma o ad essere in grado di aprirlo, e per aprirlo devono sempre passare per il tuo produttore o per quello che ha le licenze per farlo. Quindi il problema del formato è più, secondo me, più importante, perché ognuno può fare la libera scelta sul software e decidere di usare il software migliore proprietario, ma nel momento in cui devo condividere le informazioni io purtroppo costringo tutti gli altri ad avere quel formato lì o ad adeguarsi ai miei formati, perché non possono scegliere un programma diverso se non possono aprire il formato di quel software, di quel programma in particolare. Questo era un problema, per esempio, con i documenti scritti in formato DOC di una volta, che potevi aprirli solo se avevi Microsoft Office, e di conseguenza era costretto ad averlo. E questo aveva favorito negli anni passati anche un sacco di illegalità con software pirata.
Esatto, sì, che infatti il software libero favorisce la legalità. Perché appunto, se tu hai un software libero, quindi un software che ti permette di utilizzarlo e non sei vincolato a una licenza d'uso proprietario, sei legale. Se invece prendi una copia di Word e te la copi senza pagarla, stai facendo un atto illegale, giusto? Quindi
esatto,
il software libero è a favore della legalità.
Assolutamente.
Allora, dai, facciamo un altro stacco musicale. Intanto volevo dirvi che potete anche seguire Linux Day su Twitter, per chi usa Twitter, usando l'hashtag Linux Day oppure Linux Day 2012. Bene, vai col brano, Marta.
Eccoci di nuovo in onda su Piazza Telematica.
Con Domenico, con giusto Domenico. Marta? Abbiamo una telefonata.
Sì.
Bene. Oggi non è la giornata. Bene, dai Marta, mandaci Domenico.
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao Domenico, come stai?
Sì, ciao, io bene.
Allora, io infatti...
Come è andata andando la giornata con tutti gli altri?
Ecco, io intanto finché stavamo telefonando ti ho guardato esattamente dov'è il vostro evento, il Linux Day. Ho visto che siete uno dei 6 eventi in Sicilia, giusto?
Sì, esatto. Vabbè, penso di sì, non ho controllato e negli ultimi giorni praticamente quanti sono gli altri, però mi pare di sì, che siamo in pochi. Addirittura io sono dovuto andare, mi hanno invitato anche a quello della Core, Siena,
sì.
Perché hanno saputo che io sono portato delle esperienze personali di applicativi diciamo nell'ambito sanitario, che hanno voluto fortemente là per fare l'apertura, perché gli ho detto: guardate, io sto organizzando a piazza, come siamo a distanza di 30 km, no?
Sì.
E quindi sono andato là stamattina, ho fatto l'apertura con la mia, diciamo, esperienza, e poi ora sono venuto qua.
Ecco, poi ci racconti, ma intanto a noi premeva prima conoscere il Banco Informatico del Sud.
Benissimo, sì.
Ci racconti qualcosa? Ecco.
Sì, sono in onda oppure...
Sì, se no sei in onda, non sei in onda, sei in onda.
Va bene. Allora, il Banco Informatico del Sud è un'associazione di promozione sociale che noi, amanti del software libero, anziché, abbiamo pensato, anziché fare un vero e proprio look, abbiamo fatto un'associazione di promozione sociale per poterci avvicinare nei confronti della pubblica amministrazione in particolare, o delle scuole. E con il quale devo dire che già la nostra associazione è registrata da pochi mesi, però già siamo riusciti ad entrare in contatto con la pubblica amministrazione del nostro comune, dove già abbiamo iniziato una collaborazione presso gli uffici della Polizia Municipale, e praticamente stiamo a poco migrando alcune delle postazioni, macchine che per loro erano obsolete, e che noi siamo riusciti a rimettere in testo, che poi vi posso assicurare che obsolete non erano, e quindi solo che praticamente erano solo un po' impasticciate dal sistema operativo proprietario.
Ascoltami, ma perché Banco Informatico? Perché questo
Banco Informatico? Perché l'idea è nata dal fatto che due anni fa io e qualcuno dei nostri amici ci siamo imbattuti in un bando che l'Agenzia delle Entrate aveva fatto pubblicato per regalarci, per cedere in cessione gratuita.
Quindi la dismissione, loro cambiavano i PC e quindi facevano un bando.
Quindi, siccome noi abbiamo partecipato, ancora non avevamo banco, ma io diciamo, collaboravo con altre associazioni di volontariato che ho fatto partecipare, abbiamo avuto un certo numero di PC in cessione gratuita. A quel punto mi sono detto: io perché devo dipendere da altre associazioni? Costruisco, realizzo un'associazione, diciamo personalmente, con gli amici che condividono questa idea con me, ed ecco perché è nato l'idea del banco. Banco nel senso che io partecipo a queste cessioni gratuite, sistemiamo i PC. I PC ci servono anche per far toccare con mano i giovani, i ragazzi che vengono attirate dalla nostra corsi, dai nostre lezioni, dai nostri eventi come quello che stiamo facendo oggi. Praticamente noi grazie a queste macchine su cui facciamo lavorare i ragazzi per imparare come diciamo si installa, come si monta, come si smonta, allora a sua volta questi PC li mettiamo a disposizione di chi non ha possibilità economica di comprare un PC, tipo come possono essere altre associazioni di volontariato,
certo,
che non sempre hanno 500-600 euro da spendere per comprare un PC.
Quindi voi ritirate
virtuosa, esatto.
Quindi ritirate computer usati, li sistemate, li installate software libero.
Benissimo, e poi li mettiamo a disposizione o di associazioni di volontariato che ne hanno bisogno, dimostrando effettivamente che si avvicinano a noi, che hanno questa necessità, o addirittura molte volte lo facciamo con i ragazzi che vengono ai nostri corsi decisamente gratuiti, perché noi non facciamo corsi a pagamento, corsi anche o mini corsi anche di hardware, cioè perché chiaramente ai ragazzi noi facciamo aprire il PC e gli facciamo mettere mano dentro, perché devono diventare i padroni della macchina,
certo.
E quindi poi tra questi ragazzi che partecipano magari e mettiamo in sorteggio un PC, per poi magari questo sorteggio ad uno dei ragazzi gli rimane un PC gratuitamente senza andare a spendere di soldi, che magari perché magari è di famiglia meno ambiente, quindi noi diamo la possibilità di riciclare, così un modo di dire, queste macchine.
Sì, di recuperare, tra l'altro appunto...
Benissimo. Noi abbiamo avuto in modo gratuito, è chiaro che non possiamo non regalarli, certo, a chi ne ha necessità.
No, ma poi è importante per i ragazzi che imparino come funziona dentro un computer, quindi è
fondamentale.
Proprio...
Anzi, addirittura io vi dico che quando i ragazzi si approcciano, magari vengono un po' annoiati perché vengono con i professori, si annoiano perché vorrebbero... Però quando tu gli chiedi, scusate, chi di voi ha mai aperto il suo PC? Nessuno lo ha mai aperto, oppure se l'ho aperto, tu gli chiedi chi mai ha messo una mano dentro? Dice no, e poi se si guasta come faccio? Quindi vedi, il fatto che noi gli facciamo mettere mano dentro senza il rischio di guastarsi, loro prendono, acquisiscono confidenza, una, sì, confidenza e una sicurezza che poi cercano di trasmettere agli altri compagni, agli altri amici. Anzi, addirittura, come noi sappiamo, i ragazzi ad una certa età, nell'età adolescenziale, sono sempre in conflitto uno con l'altro. Magari incontrandosi con un amico che si sente più esperto come utilizzatore della rete o dell'informatica, appena arriva un ragazzo che ha imparato ad aprire, montare, smontare, installare, conoscere Linux, quel ragazzo acquisisce nei confronti dei compagni, degli amici, una sua certa maggiore popolarità. Ecco, in questo senso, diciamo, secondo me, noi facciamo anche proselitismo anche grazie a questi strumenti, al fatto che un ragazzo riusciamo a trasmettergli questa sicurezza e svincolarlo dalla necessità di andare a chiedere consigli dal rivenditore o al negoziante o alla software house, senza avere nulla in contrario con le software house oppure con i negozianti, perché giustamente ognuno lo fa il proprio lavoro.
Certo.
Giustamente, noi professiamo solo software libero perché crediamo in questo, ci abbiamo sempre creduto, e quando io 10 anni fa scoprì questo mondo che per me era inesistente, ho capito di poter avere uno strumento in mano, di aprirmi gli occhi su un mondo che mi può dare tante, tante, diciamo, possibilità. Ora ero in, niente, questo era quello che abbiamo fatto stamattina, abbiamo spiegato ai ragazzi, sono venute un paio di scolaresche, diciamo che accompagnate da alcuni docenti, e purtroppo abbiamo avuto meno affluenza perché poi noi, come sapete, noi abbiamo le elezioni regionali domani.
Ah, è vero,
quindi
sì.
Molte scuole erano
chiuse,
in vacanza,
sì.
E quindi diciamo che come... Noi siamo a Piazzermerina, è un comune abbastanza grosso che ha quasi tutti gli istituti superiori, quindi ci sono molti studenti del circondario che vengono, però non essendoci scuola quest'oggi non sono venuti.
No, allora, certo, poi da voi oggi è una giornata di sole o piove?
No, è un po' nuvoloso, non sta piovendo, però è un po' nuvoloso, un po' plumbeo, ecco. Abbiamo un cielo all'inglese questa mattina.
Ah, ho capito, che è molto raro.
Però abbiamo avuto un centinaio di presenti che non sono...
Che non è poco, direi proprio assolutamente di no. Ascolta, tra l'altro io sono molto contento perché in Sicilia ormai cominciamo ad avere grosse esperienze sul software libero. Beh, a parte il Majorana di Gela, che penso che tu conosci. Poi anche...
Come, certo, Cantaro, siamo in contatto continuo.
Sì, lui è...
Io sono stato invitato nel 2008 da loro per portare la mia esperienza, perché poi io porto anche la mia esperienza personale, che tra altre cose non l'ho detto.
No, dopo ti racconti, ecco, chiedo.
Benissimo.
E poi anche Palermo, perché anche Palermo da un po' di anni...
Sì, lo Sputnik di Palermo mi pare che è abbastanza,
sì, molto attivo, sì. Molto attivo, sì. Esatto. Poi ho visto quest'anno c'è anche Messina, che ha un evento, e poi ho visto anche ad Avola.
Sì, ecco, con gli amici di Avola sono in contatto anche. Ci stiamo scambiando delle esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione. Io mi sto permettendo di dare dei consigli così da amico più grande, vista la mia età, perché io non sono giovanissimo, però è così, un po' l'esperienza fa anche in questo campo nel come approcciarsi alla pubblica amministrazione, perché io continuo ad asserire che si può fare tanto nella pubblica amministrazione.
Sì,
io sono partito dall'esperienza di Bolzano, che loro hanno fatto, perché io il mio input è stato partito proprio da là, quando io ho visto il filmato di Report del 2004-2005, non mi ricordo esattamente, e mi ha lasciato a bocca aperta. Io credo che ognuno di noi avrà visto questo filmato.
Sì.
Dico un'altra cosa, io sono riuscito a parlare con il coordinatore, con Juan Antonio Russo,
che
nel filmato riesce, io ci sono riuscito a parlare perché l'ho contattato via mail, e lui, però non riuscivo a trovarlo nell'elenco dei dipendenti della provincia di Bolzano. Lui non ci lavora più alla provincia di Bolzano, lui lavora per la comunità europea.
Sì, ascoltami, che distribuzione Linux usi tu?
Beh, uso in che senso? Io faccio un uso di vario tipo, perché se diciamo la mia personale, ad un utilizzo personale, un desktop casalingo, ho una Ubuntu, una ultima versione.
Sì.
Però siccome quando, per esempio, se posso raccontarti, un'esperienza che stiamo vivendo attualmente qua nel nostro comune, è un'esperienza all'interno di un progetto che è stato finanziato da Fondazione per il Sud, una fondazione che di Roma che finanzia progetti per vari settori su territori disagiati. Ci hanno finanziato un progetto di economia solidale che è partito a marzo, e dove io ho fatto entrare l'informatica solidale. Infatti ho coniato un po' questo detto. Perché? Perché nella sede di questo progetto, dove sono nati degli sportelli informativi, ho costruito la rete informatica su piattaforma open source Linux. In questo progetto, DAS, Distretto di Azione Solidale, è la sede, diciamo un po' quello che è nata, ho messo 8 postazioni con una Debian 6.0.
Sì.
Sempre con macchine avute, quelle famose macchine avute in cessione gratuita dall'Agenzia delle Entrate. Quindi la piattaforma informatica del progetto è nato a costo zero, in pratica, e sta funzionando, ed è quello attraverso il quale gestiscono gli sportelli informativi di questo progetto.
Ascolta,
credo di aver fatto una cosa
meritoria. Ascoltami, poi avevo una curiosità, che tu mi accennavi che hai lavorato anche per applicativi in ambito sanitario. Ci racconti qualcosa?
Io sono un medico un medico di famiglia.
Complimenti ancora, sei un medico informatico, complimenti.
Sì, no, informatico per ovvio. In pratica io, per il mio lavoro quotidiano, purtroppo devo dire ancora tutt'oggi, ma spero ancora per poco, sono costretto a lavorare in virtualizzazione, perché il programma di cartella clinica che io utilizzo è ancora su piattaforma proprietaria, purtroppo. Per cui io lavoro su una macchina Linux, anch'essa una Debian 6.0, però virtualizzata con la mia cartella clinica all'interno del software proprietario. Chiaramente no, questa cosa non mi va giù, però purtroppo ho dei legami con l'ASL, con le varie cose. Io a questo punto, come ho scoperto un applicativo che utilizzo, che ha realizzato un amico brasiliano,
sì, e
che utilizzano molto nel Sud America e molti ospedali di zone disagiate come l'Indonesia, la Tanzania, per esempio, utilizza questo applicativo che si chiama New Health. Praticamente io me la sono caricata e ci sto lavorando sopra per vedere la sua funzionalità. Tra altre cose vi anticipo che io, avendo il contatto con il realizzatore,
sì,
praticamente come ho visto che questo applicativo è tradotto solo in 4 lingue tranne l'italiano, gli ho chiesto se loro mi desse la possibilità di fare la localizzazione
Si può creare anche un gruppo, possiamo anche darti una mano
e loro mi hanno autorizzato, sì, mi hanno detto, anzi loro mi hanno accettato di buon grado, perché potremmo realizzare la versione italiana di questo applicativo, il quale è altamente professionale, perché è un applicativo con molti moduli, anzi, e poi io avrò modo, visto che noi siamo in contatto, di farvi conoscere questo applicativo e poi magari studiarci tutti assieme se è un applicativo che possiamo utilizzare noi o realizzarne uno diciamo, no? Perché io credo che anche come il futuro, come tutti abbiamo sentito, avete sentito, il futuro della medicina territoriale, della medicina H24, anche del medico di famiglia.
Sì, sì, sì. So.
Ecco, la mia idea è quella di realizzare gruppi di medici lavorando su un'unica piattaforma, possibilmente in open source. Perché non in open source?
No, visto infatti allora su questa cosa ti ringrazio e poi anche ti devo lasciare, ma ti ringrazio perché questa è un'informazione importante. Perché anch'io conosco dei medici che hanno questo interesse, questa passione. Si potrebbe tentare di creare un gruppo proprio dedicato alla medicina.
Io sono alla ricerca di collaborazione di questo tipo.
Allora, io ho il tuo contatto, tu hai il mio e ci sentiamo nei prossimi giorni proprio per vedere di focalizzare un gruppo e concretizzarlo che possa lavorare su questo aspetto. Bene.
Benissimo. Bene.
Ti ringrazio e complimenti. Complimenti. Un medico informatico.
Sì, grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia e un saluto dalla ridente Sicilia e vi invito a venire qua al nostro comune a Castelmelina dove ci sono i più famosi mosaici del mondo.
Allora verremo a vederli, infatti io non ci sono mai stato, ma Andrea che è qui in studio con me invece è venuto a vederli.
Ho avuto la fortuna di
vederli. Lui sa di che cosa sto parlando.
So di cosa stai parlando, assolutamente.
Bene, okay. Bene. Complimenti e buona giornata. Ciao.
Buona giornata a tutti. Ciao.
Ecco, un medico informatico abbiamo trovato. Bene, sono proprio contento. Adesso dobbiamo cercare di aiutarlo. Cosa dice Andrea a mettere in piedi un gruppo che segua questo aspetto di software per i medici di base?
Diciamo che è un bel problema, nel senso che sì, ti vuole parecchio impegno, soprattutto per la pubblica amministrazione queste cose sono veramente grosse. Qua ci vogliono macchine organizzative grosse, ci vogliono persone che vogliono questa cosa, mi sembra che comunque Domenico la volesse, bisogna trovare qualcun altro che possa dargli una mano, qualche altro medico che possa dare degli input magari diversi, ci vuole ovviamente chi sviluppa poi queste applicazioni, chi abbia le competenze tecniche per
non
aiutarlo,
solo
non solo,
hai visto anche lui diceva ad esempio anche la localizzazione in italiano, che è una cosa che può fare anche qualsiasi persona che traduce dal brasiliano, dall'inglese, da qualche altra lingua, sarebbe già qualcosa. Avere il software uguale che gira in altre lingue, anche in italiano.
Infatti una cosa che dicevo appunto agli studenti che ho incontrato stamattina è proprio questo, un modo di aiutare è tradurre il programma, perché io posso essere un bravissimo programmatore, posso fare il mio bel programma e posso farlo in italiano e in inglese, non posso farlo in tedesco, non posso assolutamente tradurlo in tedesco, io non solo non ho la competenza per farlo. Ma parliamo del tedesco, che magari è anche abbastanza facile trovare qualcuno che mi aiuti, ma parliamo anche di lingue meno parlate, come adesso l'arabo è una sicuramente delle quelle più parlate al mondo, però anche i dialetti dell'Asia, quelle popolazioni che non avrebbero accesso all'informatica e quando hanno accesso si trovano in programmi in inglese oppure in lingue che non
parlano, non conosco, che conoscono poco.
Esatto.
Va bene, dai, allora siamo un po' in ritardo, Marta ci mandi uno stacco musicale e poi chiamiamo il Lug di Este.
You go. I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off, got a long way to go. Oh no. Yep. I wanna change lanes. Did you go? I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off, got a long way to go. Oh no. Yeah.
let you go. I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off, got a long way to go. Oh no. Yep. I wanna change lanes. Did you go? I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off, got a long way to go. Oh no.
Eccoci di nuovo in onda con Paolo Foletto.
Ciao Paolo, ci sei? Ciao Paolo.
Sì, ci sono.
Ciao, bene. Allora, noi arriviamo da Piazza Armerina in Sicilia, quindi dalla Sicilia a est.
Perfetto.
E il filo conduttore è quello del software libero. Tra l'altro abbiamo parlato, era un medico, la persona che era di là abbiamo scoperto parlando che era un medico e che quindi ha la passione del software libero. Tu invece sei un informatico, giusto?
Io sono un informatico e abbiamo organizzato Linux Day, però abbiamo portato l'esperienza sul campo di persone, diciamo un collega geometra, solo per fare un esempio, ha mostrato come lui lavora in mobilità e ha accesso a tutti i suoi documenti, tra cui per esempio i disegni tecnici, quando si trova presso un cantiere.
Ecco, questa è una cosa molto interessante, perché la questione, come sai, dei disegni tecnici e soprattutto poi dell'utilizzo di questi software liberi per questi aspetti è sempre stata un po' difficoltosa. Ci racconti qualcosa allora di come si fa?
Sì, diciamo... Questa mattina mi ha fatto una serie di presentazioni, particolarmente orientate verso programmi per la piccola e media impresa, dato il tema che è stato fatto quest'anno, e in questa specifica presentazione sono state illustrate delle soluzioni basate su Android, che è una distribuzione basata su Linux che serve appunto per accedere alle applicazioni quando si è in mobilità. Nel caso specifico ci sono degli applicativi per gratuiti per gestire della grafica 3D e ci sono anche degli applicativi a pagamento che permettono di accedere direttamente ai file prodotti da AutoCAD.
Sì.
Poi, diciamo, questa mattina ci sono state altre presentazioni, nel senso che un collega ha sviluppato un applicativo gestionale per la gestione degli interventi tecnici e quindi diciamo nel pomeriggio avremo altre presentazioni, in particolare la mia, che riguarderà il processo di migrazione di alcune aziende da software proprietario a software libero e la presentazione di una particolare distribuzione Ubuntu Business Remix dedicata alle aziende.
Ecco, allora, proprio questo è un aspetto interessante che avevamo cominciato a discuterne qua in studio io e Andrea, che ti saluta, che siamo qua io, Andrea e Marta qua in studio. E Marta è chi? È quella che ti ha telefonato. E allora, l'immigrazione, quindi come migrare, quali sono gli aspetti fondamentali, cosa bisogna stare attenti, quali sono i fattori critici di successo?
Diciamo che esiste una strategia per cui, diciamo, è conveniente iniziare... Intanto fare un piano, quindi capire esattamente cosa si vuole ottenere, capire quali sono le risorse che devono essere coinvolte, partire, selezionare un gruppo di utenti che siano particolarmente disposti a migrare verso questo mondo nuovo, iniziare a analizzare caso per caso quali sono le applicazioni che devono essere usate e individuare una soluzione alternativa. Una volta che è stato approvato, diciamo, è stato completato il processo migrazione da parte di questo gruppo pilota e diciamo sono stati scoperti gli eventuali problemi, si inizia a passare tutto il resto dell'azienda. Diciamo che esistono nel caso del contesto aziendale molti applicativi che solidi, stabili, affermati, sia diciamo nelle loro versioni a open source free e anche quelle commerciali a pagamento. Un caso, cioè, la cosa interessante è stata un'azienda che mi ha contattato durante la pausa caffè, in cui abbiamo gentilmente offerto il caffè a tutti i presenti.
Bene, ottima cosa.
Diciamo che siamo stati quest'anno, rispetto agli altri anni in cui organizzavamo Linux Day presso un istituto scolastico, quest'anno siamo stati gentilmente ospitati da un'azienda. Questo ci ha fatto molto piacere, anche perché il posto in cui eravamo è veramente magnifico, anzi in cui siamo, perché questo pomeriggio riprendiamo. E quindi diciamo ci sono, questa azienda mi ha chiesto di migrare il proprio sistema informativo da soluzioni basate su cose proprietarie di cui non riesce ad avere il controllo verso una cosa in cui c'è un maggior utilizzo di software libero.
Ascoltami, quindi, tu professionalmente allora fai attività di questo tipo anche, giusto?
Sì, io mi occupo di progettazione di sistemi informativi e analisi di processi e migrazione. Quello che secondo me è importante in questa giornata del Linux Day dedicata a software libero è comunicare alle aziende che possono cogliere, dato cogliere i vantaggi del software libero. D'altra parte sapere che ci sono aziende e professionisti che li possono assistere,
certo.
Non è che devono fare necessariamente un salto nel buio,
certo.
Possono ottenere i vantaggi, se però hanno bisogno di consulenza di professionisti, aziende, ci sono, questi ci sono. Quindi,
ascolta,
diciamo,
il caso di maggior successo che hai seguito tu o di cui tu sei a conoscenza e di cui puoi farci il nome, puoi dirci?
Diciamo che i casi, adesso senza fare il nome specifico di un'azienda, sicuramente l'open source è dominante in tutto, diciamo, il lato server delle aziende, ma anche tutti gli ambienti di sviluppo, programmazione e software sono tutti praticamente open source. Chi si occupa di programmazione avrà sicuramente utilizzato ambienti tipo Eclipse o NetBeans.
Quindi tu dici è inutile star qui a fare l'elenco perché sono talmente tanti.
Sono ormai talmente tanti. Diciamo, se posso fare una citazione, voglio dire, secondo me una scelta abbastanza interessante è stata quella del Comune di Monaco, nel senso che ha fatto sviluppare una distribuzione apposta per migrare tutte le sue 5.000 postazioni.
5.000, caspita.
5.000. Ma la cosa interessante, e questo è un processo in cui lungo, nel senso che occorrono, è in corso diciamo da alcuni anni, però la cosa interessante è che loro hanno fatto sviluppare ad aziende locali, cioè partendo da un prodotto open source hanno fatto sviluppare nel territorio, hanno fatto crescere delle conoscenze che poi, diciamo, questa distribuzione chiaramente è ridistribuibile, però sviluppano risorse locali, cioè l'open source come modello di sviluppo economico per fare in modo che se ho delle conoscenze, se ho delle configurazioni, se devo adattare il mio programma per le mie specifiche esigenze o per la legislazione del mio stato, preferisco farlo localmente,
sì.
Per avere un vantaggio, un termine particolare, localizzazione.
Allora, tra l'altro, appunto, ti do un dato che era una delle cose che volevo dire anche in radio stamattina, ma che ho fatto un tweet prima di venire, che un euro, c'erano, sono degli studi europei medi, che un euro in vestito usato, speso in software, determina 86 centesimi che vanno fuori dall'Europa, okay? Principalmente esatto, verso gli Stati Uniti. E quindi proprio, e quindi vuol dire che non fai, solo 14 centesimi sono servizi o prodotti o soldi o guadagni per le aziende europee, che è un po' poco, cioè tu spendi 1 euro e 14 centesimi restano qui e tutti gli altri vanno fuori dall'Europa. Il software libero invece, come dicevi giustamente tu, ti dà la possibilità di far rimanere il denaro speso, investito all'interno,
sì,
del territorio,
offrire opportunità, cioè, a parità, cioè questi soldi vengono investiti per far crescere delle realtà industriali e aziendali. Un'ulteriore opportunità è avere una crescita del tessuto economico di tutto l'ecosistema che gira intorno.
Bene, complimenti. Il successo di pubblico stamattina è stato gratificante, gratificante.
No, sono stato veramente soddisfatto. La cosa... cioè il gruppo Linux DS ha fatto un percorso, diciamo che noi per arrivare a questa giornata di Linux Day abbiamo fatto una serie di serate a tema nel corso dell'anno, praticamente ogni due mesi abbiamo organizzato delle serate, siamo su vari argomenti, di grafica piuttosto che open office, piuttosto che un ambiente di sviluppo, in maniera tale da fare un percorso per comunicare alle persone che ci sono molti aspetti del software libero, ma diciamo, si risponde a moltissime esigenze.
Ascolta, visto che noi siamo radio cooperativa, quindi una radio che è molto ascoltata in Padova e limitrofi, ci dai qualche informazione sul vostro gruppo quando vi trovate, se uno volesse venire a chiedere chiarimenti,
sì,
informazioni?
Diciamo, la cosa più semplice è andare su internet est.linux.it e arrivate sul nostro
sito,
sul nostro sito che è stato aggiornato recentemente, quindi diciamo abbiamo un Wikimedia con una bellissima grafica grazie al nostro Fabio Lovato, che è un professionista che si occupa di siti web, e diciamo qui trovate tutte le informazioni, i resoconti dei nostri incontri, le slide, domani, da domani le slide delle presentazioni. Tipicamente noi ci troviamo ogni due settimane in un posto al Totem a Est.
Ah, comunque, quindi diciamo, il vostro punto di ritrovo è il Totem a Est.
Totem a Est, l'indirizzo lo trovate sul sito.
Quindi sul sito, infatti io adesso stavo, finché tu parlavi, ho cercato il sito. Tra l'altro avete un nome, Blahack Lab.
Diciamo, questa è una lunga storia, diciamo, però fa parte della storia. L'idea è stata che ad un certo momento si voleva aprire a qualsiasi sistema libero e open source, non essere, diciamo, tra virgolette, ristretti solo al Linux. Per fare un esempio comprensibile, un collega è uno specialista, un amante di FreeBSD,
sì,
e quindi diciamo che per un certo il nome e il dominio esiste ancora, ma era semplicemente il messaggio era che noi volevamo essere aperti a qualsiasi opzione.
Comunque ho capito, este.linux.it. Quindi este.linux.it si trovano le informazioni, se uno vuole venire a trovarvi e volentieri voi lo aiutate, giusto?
Sicuramente, noi siamo a disposizione, c'è una mailing list, ci fanno delle richieste e adesso questo pomeriggio diciamo c'è la parte di laboratorio, quindi chiunque oggi viene, proviamo ad installare, vediamo.
Bene, bene, bene. Ok, ti ringrazio e
grazie,
buon
a te,
Linux
a tutti
Day.
Gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Bene, bene, grazie, grazie. Andrea, scusami, magari tu volevi fare qualche domanda a Paolo.
No, beh, volevo più altro fare un punto che ha toccato, che insomma, è molto interessante. Quando ha parlato dell'esperienza di Monaco, che è effettivamente una delle più grandi passaggi a Linux di un'amministrazione pubblica, è una delle anche più riuscite perché hanno lavorato veramente bene. Lui appunto parlava che hanno usato risorse locali. Effettivamente il fatto di utilizzare software libero ti permette anche di utilizzare risorse locali, di formarle, e quindi praticamente tu puoi prendere dei ragazzi giovani che magari escono e non hanno esperienza e metterli dentro questi progetti qua e diventano esperti di queste cose, e ovviamente tu stai formando delle persone in maniera che non potresti fare in nessun altro modo, nel senso, se chi viene fuori male si specializza e prende corsi di formazione di grandi nomi aziendali, grandi aziende, diventa specialista di quella cosa lì e deve lavorare solo in quel campo, mentre con l'open source tu diventi sei molto più aperto, sei molto più disponibile al cambiamento e a capire quello che c'è bisogno per quel settore lì. Diventa una risorsa del territorio. Ovviamente una persona che ha fatto un'esperienza del genere a Monaco, immagino che sia veramente con una capacità incredibile, possa fare un lavoro per, non solo per la pubblica amministrazione ma anche per l'azienda intorno a Monaco, possa portare veramente un grande contributo a chiunque volesse fare questo passaggio.
Certo, diventa una risorsa per l'economia produttiva locale.
Esatto.
Marta, altro stacco musicale?
Out your door, I don't care anymore. Engines loud, cars go racing by. This town bores us all. We have nothing left to hide. La 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 la. Good hope brings out the best in us. Worst is yet to come. La 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 la. Good hope brings out the best in us. The worst is yet to come. Spin around and we can all fall down now. Music's her wardrobe.
Eccoci tornati e siamo in linea con Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
Ciao, parlo con Luca?
Sì, esatto, sei in diretta con Radio Cooperativa. Oggi abbiamo uno speciale sul Linux Day, abbiamo parlato con un evento in Sicilia Este e adesso finiamo ad Aosta.
Ci racconti? A Civa, dal fondo alla Civa proprio.
Esatto, sì, esatto. Mm. Raccontaci qualcosa, cosa state facendo. Intanto piove lì da voi o no?
Allora, diciamo che ha piovuto, piovigginava proprio la mattina, invece adesso è uscito un bel cielo nuvoloso, misto sereno, ma oserei dire più sul sereno.
Bene, bene.
In ogni caso abbiamo iniziato abbastanza, non so, in Sicilia quando hanno iniziato, noi alle 9:15 avevamo già iniziato l'evento, e dopo una presentazione abbiamo avuto la possibilità di schierare più o meno i pezzi forti della giornata, che erano una breve introduzione alla scelta dei comandi, la Dash, e alla programmazione in CC++ con un ambiente di sviluppo integrato, in particolare Kdevelop. E su altri fronti non ci siamo limitati solo all'open source, ma alcuni relatori della pubblica amministrazione hanno avuto modo di proporre la filosofia open source non solo nell'ambito della programmazione, ma anche nella gestione della pubblica amministrazione, documenti e via dicendo.
In particolare, un'esperienza di quelle che hai sentito stamattina o che avete presentato questa mattina di particolare interesse, a tuo avviso?
Allora, noi in particolare eravamo riusciti ad attirare l'attenzione delle scuole e fortunatamente abbiamo avuto entrambe le tipologie, nel senso che c'erano degli scolari che erano interessati alla mentalità aperta dell'open source, soprattutto nell'utilizzo delle informazioni nella pubblica amministrazione, e siamo riusciti ad indirizzarli. Io sono stati molto soddisfatti. Nello stesso tempo avevamo due classi di ragionieri programmatori che erano invece più interessati, proprio per il loro percorso didattico, alla programmazione. Direi che forse lo stesso abbiamo avuto anche, tra l'altro, un intervento della RAI a livello locale, nelle riprese ha avuto molto successo la programmazione, perché siamo riusciti comunque a schierare, lo posso citare perché è stato un individuo veramente valido, Salvatore Trapasso, e è riuscito ad esporre concetti molto difficili in forma chiara e semplice.
Ah, bene. Bene, e raccontaci qualcosa del tuo gruppo. È vero che noi Radio Cooperativa probabilmente non si sente se non in streaming su da voi, però magari qualcuno ascolta e vuol sapere che gruppo siete, se uno vuol venire a
trovarmi.
Allora,
la nostra è un'associazione ovviamente senza scopi di lucro, e opera in territorio valligiano. Diciamo che ha uno zoccolo duro di soci sostenitori che prestano la loro opera nel tempo libero, capita anche in forma notturna quando ci sono delle installazioni presso dei neofiti, e organizziamo corsi, e nello stesso tempo abbiamo invece uno zoccolo un po' più, cioè un gruppo un po' più consistente sulla mailing list, dove in caso di problemi più o meno compatibilmente sempre col tempo a disposizione si cerca di dare una soluzione. Diciamo che progressivamente, soprattutto ultimamente, siamo riusciti ad organizzare dei corsi in collaborazione con un ente comunale, la Cittadella dello Studente. Siamo riusciti ad organizzare dei corsi e i corsisti a loro volta hanno dato linfa al bacino soprattutto della mailing list, e quindi il tutto si è ravvivato e attualmente
quindi
siamo operati.
Voi fate assistenza anche tramite la mailing list?
Tramite la mailing list, e capita a volte di mettersi d'accordo se ci sono per esempio utenti che vorrebbero avvicinarsi a Linux ma hanno il timore, il classico timore di fare dei danni nell'installazione, anche se adesso con le ultime distro o con i live CD la cosa è decisamente più semplice. In caso di necessità qualcuno di noi ci è sempre disponibile ad incontrarsi, oppure se le richieste sono numerose si organizzano degli install party. Le strutture, fortunatamente, presso dove teniamo i corsi ci sono state date, quindi abbiamo la possibilità proprio di nello stesso tempo abbiamo un nostro laboratorio presso una sede, lo cito, l'Espace Popular, e anche l'Espace Popular ci dà supporto per quanto riguarda la possibilità di organizzare dei corsi, e in caso dovessimo trovarci nella necessità di fare delle installazioni, delle riunioni, soprattutto in caso di riunioni.
Sì.
Ascoltami.
Secondo te oggi il software libero e Linux in particolare ha più successo tra i giovani o tra i meno giovani?
Guarda, in realtà per quanto riguarda la nostra realtà è trasversale, nel senso che abbiamo trovato persone, soprattutto le persone anziane, che volevano informatizzarsi, quindi abbastanza digiuno, e alla fine si fa più fatica a far passare ad un sistema operativo Linux persone che hanno avuto a che fare tanto tempo con Windows e che quindi devono in qualche modo su certi fronti reinventarsi, piuttosto che persone che partano da zero e a quel punto un tipo di tecnologia o l'altra
è uguale.
E quindi oserei dire che noi abbiamo trovato anche un consistente bacino di utenza presso le persone diversamente giovani o più sagge.
Ah, ho capito. No, ma infatti questa è una cosa che ho notato anch'io, perché anche a me ogni tanto capita di fare degli incontri o dei piccoli corsi e c'è un grande successo tra le persone diversamente giovani, come hai detto tu.
Sì, adesso... No, scusa, ti ho interrotto.
No, perché stavo dicendo, qui siamo in studio anche con Andrea e Marta, allora volevo sentire un po' anche, perché anche Andrea, che è qui in studio con me, fa anche lui corsi per le persone. Tu, Andrea, cosa dici?
Beh, diciamo che nel mio paese, a Montecchio Maggiore, sono riuscito a fare più di qualche evento. E gran parte della platea era effettivamente, sì, delle persone non più molto giovani. C'erano dei ragazzi, ma soprattutto erano adulti, persone che avevano già sentito software open source e persone che non avevano mai sentito parlare, ma che erano interessate dai principi o dalla curiosità. E magari dopo la prima serata erano più sono tornate perché erano curiose di sentire, di capire cosa potevano fare effettivamente. Le persone anche, per esempio, di un gruppo, ricordo di una persona, del gruppo di astrofili di Montecchio, che volevo appunto portarsi a utilizzare i computer in maniera più semplice, più libera, ed era molto interessato, era non più tanto giovane, però era uno dei più interessati sicuramente della platea.
Bene. Ok, qualche altra cosa che vuoi raccontarci dell'evento che è su da voi a Aosta, prima di chiudere il collegamento, Fabrizio?
Ma io l'unica cosa, adesso ovviamente la nostra è una realtà decisamente più piccola rispetto alle altre, però in questa sede volevo sempre cogliere l'occasione per ringraziare tutti i volontari, tutti i volontari della mia associazione. Cioè, io mi presento come presidente, però in realtà, come potete immaginare, ci sono tante altre persone che si possono stare, dai relatori alle persone che semplicemente ci hanno dato una mano. Questo qui, diciamo che è anche questa la bellezza della collaborazione. Non ho mai trovato un entusiasmo in un evento senza scopi di lucro, magari anche in altre realtà dove tutto sommato lucro c'è.
Certo.
Ecco, l'unica cosa, appunto, come esperienza posso solo dire che sono anche contento, perché quando siamo riusciti a contattare i relatori non si conoscevano l'un l'altro, e abbiamo constatato che nell'organizzazione degli eventi si è creato un legame di solidarietà e nella risoluzione dei reciproci problemi, nel pieno spirito di Ubuntu, dell'umanità nei confronti degli altri e della collaborazione.
Bene, no? E quindi lo estendiamo, io approfitto anch'io per estendere questo ringraziamento a tutti i volontari che oggi stanno rendendo disponibile il Linux Day negli oltre 100 eventi distribuiti sul territorio italiano.
Mm-hmm.
Ok.
Io ti ringrazio per lo spazio che avete, ringrazio te e tutti per lo spazio che avete dato, la visibilità che avete dato alla nostra associazione, e vi auguro una buona prosecuzione e una buona domenica.
Anche a te e a tutti quelli che collaborano con te. Grazie, ciao.
Ok, grazie mille Luca, ciao.
Ciao. Eccoci qua, tornati in diretta, ormai sono le 13:19, il mio orologio fa questa ora, facciamo un altro stacco musicale, poi andiamo a chiudere questa prima parte della nostra trasmissione.
Sometimes you have to leave, but
Eccoci di nuovo in onda con la trasmissione Piazza Telematica.
Beh, ragazzi, adesso vado, fanno parlare un po' a me. Beh, volevo ringraziare intanto Luca per lo spazio che mi ha dato. E per concludere volevo ricordarvi, siccome Luca parlava spesso che vedeva i Linux Day che ci sono in Italia, se volete vederli anche voi trovate il sito è www.linuxday.it, trovate la lista con tutti i 100 e oltre eventi che sono in Italia, quindi potete vedere cosa c'è vicino a casa vostra, potete raggiungere il Linux Day più vicino, potete raggiungere i siti dei Linux User Group e vedere cosa propongono, perché io ad esempio ho notato che ad Aosta per esempio erano stati molto tecnici, hanno fatto dei talk sulla programmazione e hanno fatto dei talk sulla pubblica amministrazione, quindi immagino che abbiano veramente anche degli attori competenti, ma sono sicuro che ci sono anche dei talk più semplici, talk di introduzione che parla software libero, per esempio per ricordare quello che c'è a Vicenza, Linux all'UGVI di Vicenza, Torri di Quartasoglio, dove ci sarò anch'io più tardi. Uno dei talk più interessanti appunto era quello anche del montaggio video, oppure ci sono i talk, purtroppo no, credo sia stato annullato quello della robotica, c'era una classe che voleva fare la robotica, probabilmente lo ripresenteremo magari nei nostri incontri informativi. E ci sono talk per tutte le età, per tutte le esigenze, per qualsiasi programma open source, che ce ne sono veramente, veramente non finire.
Ecco, magari dici se c'è qualcuno di Vicenza in ascolto e volesse venire al gruppo LUG di Vicenza, qual è l'orario, quando vi trovate, eccetera, un po' di informazioni di questo tipo.
Beh, allora, per oggi noi siamo presenti a Torri di Quartasoglio, siamo presenti alla chiesa di Torri di Quartasoglio, dove c'è comunque la casa della comunità. Saremo lì dalle 2:30 fino alle 7:30, avremo un po' di talk, avremo un po' di proiezioni, ci saremo lì a fare assistenza tecnica. In generale poi noi come Linux User Group ci troviamo tutti i martedì, o almeno ci proviamo tutti i martedì, abbiamo delle serate a tema in cui decidiamo i tema nella nostra mailing list, ovviamente anche noi abbiamo una mailing list che permette di stare in contatto con i soci e con i non soci dell'associazione, e abbiamo dei temi particolari e qui passiamo la serata in compagnia. Ci troviamo il martedì appunto dalle 9 in poi, dalle 9 in poi vuol dire che finché c'è gente, finché c'è interesse noi rimaniamo lì la sera e poi basta, noi facciamo anche degli eventi in giro, per esempio io mi occupo di Montecchio, ci sono degli eventi che abbiamo fatto anche a Vicenza in centro o comunque zone limitrofe.
A Montecchio avete in programmazione qualche evento prossimamente?
Prossimamente no, probabilmente adesso fra qualche il mese prossimo probabilmente comincerò a organizzare il mio evento, che sono le GNU Linux Nights, che faccio, sono 4 serate che faccio in primavera, adesso devo ancora capire la tabella temporale, devo mettermi d'accordo con tutti, ma ho avuto la fortuna che a Montecchio conosco l'assessore, conosco un po' di persone e mi danno sempre una mano a creare questo evento. Quelli di cui mi occupo personalmente sono... Allora, tre anni che lo faccio e spero proprio di fare il quarto anche questa volta.
Direi proprio di sì, vorrei mica abbandonare.
Assolutamente no. Ecco, poi vi ricordo anche delle Vicenza, volevo anche ricordare i nostri amici, sono a Schio appunto, che sentiremo anche dopo, anche ti sentirai dopo, a Vilug, ci sono quelli di Grappa, del Grappa Lug di Bassano, e volevo sì dire anche quelli di Due Ville, che sono il nuovo gruppo e che purtroppo quest'anno per motivi di tempo, che sono nati qualche settimana fa, non ce la fanno a essere presenti News Day, ma se c'è qualcuno di Due Ville che non è magari troppo comodo, o della zona di Due Ville che non è proprio comodo andare a Torri di Quartasoglio, può andare lì tranquillamente e sentirli, perché abbiamo la fortuna di averne tanti in Vicenza.
Sì, sai già anche quel gruppo di Due Ville, quando si ritrovano hanno già definito, non sai?
No, ancora. Beh, ho sentito Mattia Migliorini che... non so ancora che ruolo abbia dentro, ma sicuramente uno dei più attivi di quel gruppo lì, ne ho sentito qualche giorno fa e mi diceva che appunto adesso cominceranno a parlare con il Comune di Due Ville per farsi dare una stanza, hanno già individuato una stanza attrezzata e devono solo capire come possono usarla e quando devono usarla, poi probabilmente ovviamente lo scriveranno, hanno anche loro la mailing list se qualcuno è interessato a seguire come procedono i lavori e quelle parti.
Ecco, e poi per i padovani mi aggiungo io e ricordo che sono al Modigliani, quindi se volete fare un salto alla scuola Modigliani trovate il gruppo FSUG, che avremo poi ospiti alle 3 qui direttamente in trasmissione. Altre cose, Marta, vuoi aggiungere tu qualcosa?
No, non sarei niente. In grado.
Ok, 13 e 28, se non c'è altro, Andrea, cosa dici? Andiamo a chiudere?
Andiamo a chiudere, dai. Io vi ricordo, vi invito ad andare al Newsday più vicino oggi, perché non è solo oggi, ma oggi avete la fortuna di trovare in tutta Italia e avere un sacco di eventi, quindi io ne approfitterei. E poi, una volta approfittato del Newsday, comunque continuerei a seguire i vari Linux user group locali.
Bene, grazie Andrea, grazie Marta, grazie a voi ascoltatori. E adesso facciamo una pausa noi, e ci sarà Claros che fa la sua puntata, e noi torneremo con lo speciale Linux Day alle 14:50, quindi chi fosse interessato, 14:50 su Radio Cooperativa.
Ciao a tutti.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali, con quella libertà e diversità di prospettiva introvabile in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della parte